Sì, allora, una bella sfida in effetti, anche perché mentre per elettromagnetismo e gravità, diciamo questi sono due argomenti in cui gli astronomi sono piuttosto versati, sia ovviamente per la gravità interessa perché tutti i corpi celesti esercitano forza di gravità, ci sono i buchi neri e così via, quindi diciamo è un campo abbastanza noto. L'elettromagnetismo, abbiamo a che fare soprattutto, non solo, ma soprattutto con la luce che ci giunge dai corpi celesti, quindi le radiazioni elettromagnetiche e così via fanno parte del pane quotidiano degli astronomi. Così, così non è per le altre due forze, che le due interazioni, quindi interazione debole e interazione forte, che interessano soprattutto il campo microfisico, quindi quello dei nuclei, degli atomi. In realtà queste due interazioni hanno la loro importanza anche in astrofisica, per esempio mediano le reazioni nucleari che avvengono all'interno delle stelle e così via, però diciamo non sono così materia di studio quotidiana per gli astrofisici. Va bene, avete già ascoltato due chiacchierate su quella che è la forza di gravità e la forza, diciamo, l'elettromagnetismo, e queste erano le due forze, due interazioni che fino all'inizio del Novecento erano note in qualche modo. Entrambe sono interazioni che appunto con cui abbiamo anche a che fare nella vita quotidiana, quindi in entrambi i casi, per entrambi i casi questo è stato anche il motivo per cui sono state analizzate, studiate e comprese fin dai primi secoli di studio della fisica. All'inizio del Novecento, o piuttosto alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, cioè, troppi giubboni attaccati. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, però, appunto, inizia una sorta di rivoluzione che cambierà piuttosto decisamente la nostra visione della realtà naturale. E qui ho riportato le foto di alcuni dei protagonisti di quella che è stata appunto questo periodo d'oro in cui si è in qualche modo capito qual è la struttura dell'atomo e poi del nucleo atomico. Cominciando da Becquerel. Becquerel scopre per la radioattività, e la radioattività fa capire che la materia è composta da particelle che a volte possono anche essere, diciamo, espulse da quelli che sono gli atomi. Thomson scopre l'elettrone, quindi si capisce che l'atomo contiene almeno una particella con carica negativa, e visto che di solito la materia non è carica elettricamente, si intuisce anche l'esistenza di cariche positive. Come queste cariche positive e cariche negative siano organizzate all'interno dell'atomo non era chiarissimo, si pensava a una specie di panettone di carica positiva in cui le uvette fossero di elettroni carica negativa, ma questa visione viene completamente distrutta dagli esperimenti di Rutherford, che dimostra l'esistenza di una carica elettrica molto ben concentrata che attualmente noi capiamo essere il nucleo. E per finire, l'inventario delle particelle che compongono il nucleo, Chadwick nel 1932 scopre il neutrone, quindi il nucleo non solo composto da particelle cariche positivamente, che adesso chiamiamo protoni, ma anche cariche negativamente, che sono i neutroni. Quindi diciamo questa è la visione dell'atomo che ci consegna questo periodo d'oro che diciamo possiamo far terminare nel 32. Quindi abbiamo un nucleo composto da protoni e neutroni, È strana questa figura perché di solito i protoni sono rossi, gli neutroni sono... è circondato da una, diciamo, una nube di elettroni che non orbitano su vere e proprie orbite come possiamo pensarle noi, ma piuttosto occupano delle regioni con una certa probabilità e così via. Tutto ciò è descritto dalla meccanica quantistica, che è la teoria che descrive il comportamento, diciamo, delle particelle nucleari, subnucleari e così. Evidentemente si poneva immediatamente un problema. Problema dovuto al fatto che se si va a calcolare l'energia, immagazzinata in questo nucleo, in cui tantissime cariche positive devono stare molto 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 impacchettate, senza cariche negative che possono eventualmente neutralizzare questa struttura, bene, le cariche positive sappiamo che hanno una forte repulsione una dall'altra, e quindi in modo naturale una struttura di questo tipo si aspetterebbe esplodere immediatamente, a meno che non ci sia un qualcosa che tenga uniti questi protoni e i neutroni all'interno del nucleo. Questa sarà poi appunto l'argomento della prossima chiacchierata. L'interazione forte è proprio la forza, l'interazione che fa sì che, molto più forte della forza elettromagnetica, che fa sì che il nucleo possa rimanere tale, quindi una struttura in cui i protoni e i neutroni sono impacchettati l'uno all'altro. Invece l'interazione che interessa oggi noi nella nostra chiacchierata ha a che fare con alcune delle trasmutazioni radioattive che si verificano all'interno del nucleo, in particolare per esempio il decadimento beta. Il decadimento beta era noto appunto fin dagli albori dell'epoca nucleare, e sembrava consistere nella espulsione da parte del nucleo di un elettrone. Quindi oltre agli elettroni che normalmente circondano il nucleo, ogni tanto un elettrone con velocità molto molto grande viene espulso da nuclei particolarmente grandi, che sono quelli radioattivi, e appunto durante questo tipo di interazione si ha una vera e propria trasmutazione, cioè un protone diventa un neutrone, un neutrone diventa un protone, e la carica negativa in eccesso è quella espulsa attraverso l'elettrone. Quindi per esempio una delle possibili trasmutazioni nucleari che osserviamo dovute al decadimento beta è un particolare isotopo del cobalto, cobalto 60, che è composto da 27 protoni e 33 neutroni. Attraverso l'espulsione di un elettrone, un neutrone si trasforma in un ulteriore protone, quindi i protoni diventano da 27 a 28, i neutroni uno in meno, e l'elemento chimico associato al nucleo così prodotto sarà quello nella tavola periodica, che segue immediatamente il cobalto, perché ha un numero di protoni più grande, e sarà il nickel 60, dove 60, questo 60 sta a indicare la somma di elettroni positroni e protoni neutroni. E ovviamente ci sarà l'espulsione di questo elettrone. Quindi dal punto di vista elementare questo tipo di processi è, possiamo visualizzarlo come la trasformazione di un neutrone in un protone con la concomitante emissione di un elettrone. Bene, in base alla teoria del fenomeno che si verifica, c'era un'aspettativa abbastanza ovvia che i fisici avevano, e cioè che la velocità o l'energia cinetica associata all'elettrone che viene espulso in questo processo fosse sempre la stessa in tutti i decadimenti. Quindi tutti gli atomi, tutti i nuclei che decadono dovrebbero emettere elettroni alla stessa energia. Questo perché, diciamo, se andiamo a pesare il nucleo originario e il nucleo figlio del processo, questi due differiscono in massa per un piccolo numero, In base alla relazione di Einstein, questa massa persa è anche una forma di energia, e questa energia, l'unico modo per poterla togliere dal nucleo è attraverso questo elettrone che se ne va.
Quindi la differenza di massa o di peso, insomma, tra i due nuclei deve corrispondere all'energia cinetica associata all'elettrone.
Quindi, se perché vogliamo pensare di fare un grafico in coordinate cartesiane, se noi associamo quest'asse dell'energia cinetica dell'elettrone e questo è il numero di elettroni che hanno quell'energia cinetica, la teoria ci dice che tutti gli elettroni stanno a questa energia ben precisa che corrisponde alla differenza in massa tra i nuclei. Quando però si vanno a misurare davvero queste velocità o queste energie associate agli elettroni, si vede che gli elettroni hanno sempre un'energia più piccola e anzi la maggior parte degli elettroni ha un'energia molto molto più piccola. Quindi questo sembra comportare che da qualche parte c'è una perdita di energia. Perdita di energia che però non si riesce a capire dove possa essere situata in qualche modo. I fisici erano veramente disperati da questa situazione, addirittura un grande come Bohr era arrivato al punto di concedere il fatto che nei fenomeni nucleari la conservazione dell'energia, che è un principio diciamo tra virgolette sacro per i fisici, non valesse più, perché non si riusciva a capire come sistemare questa situazione. Tutto ciò continuò fino all'inizio degli anni 30. Nel 1930 Wolfgang Pauli, che è uno dei padri della meccanica quantistica, veramente disperato diciamo da questa situazione, si inventò una cosa che chiamò neutrino, e cioè disse: beh, se io suppongo l'esistenza di un'altra particella oltre all'elettrone che viene espulso durante questo processo, e mi immagino che questo neutrino, questa particella, interagisca molto 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 poco con la materia, quindi io non lo vedo, diciamo, sfugge alla mia visibilità, alla visibilità da parte mia, e a questo punto ho due particelle, e l'energia che io devo buttare via dal decadimento la divido indifferentemente tra queste due particelle. Questo spiega immediatamente perché l'elettrone non abbia un'energia pari a quella che dovrebbe avere, ma sempre minore, e a questo punto appunto cerco di spiegare la situazione in questo modo. Questa è la fotocopia diciamo della foto della lettera in cui diciamo propone questa sua teoria e che inviò a un congresso di fisici a cui non poteva partecipare, e appunto spiega e dice questa cosa. Quindi dobbiamo rivedere la situazione che abbiamo visto prima. Nel nostro esempio del cobalto 60 che diventa nickel 60, avrò il nucleo finale, l'elettrone, ma anche questa nuova particella che chiamo neutrino. Va bene, molto bello. Viviamo in un'epoca in cui i fisici si divertono a immaginare l'esistenza di particelle di tutti i tipi e così via, quindi forse non ci sembra una cosa così, insomma, così grande, ecco. In realtà all'epoca tutte le particelle erano state prima scoperte e poi i fisici teorici avevano tentato di inquadrarle in uno schema. L'inventare l'esistenza di una nuova particella per sistemare qualche problema era un'assoluta novità. Ma la cosa ben peggiore è che le caratteristiche di questo neutrino erano un pochino strane. Per spiegare i dettagli di quella curva che abbiamo visto, la distribuzione degli elettroni in funzione dell'energia, bisognava dire che questo neutrino ha una massa praticamente nulla, quindi finora si conoscevano particelle con una certa massa definita. Questa è una particella che ha energia ma non massa, ma la cosa ben peggiore, come dicevo prima, questo neutrino non deve praticamente interagire con la materia praticamente compare solo in questo tipo di processo. Questa cosa, insomma, appariva ai più abbastanza anomala. Qui c'è una frase che spero che non sia apocrifa, attribuita a Pauli, che dice: ho fatto una cosa terribile, ho postulato l'esistenza che non potrà mai
di una particella che non potrà mai essere osservata. Come sappiamo, come penso che molti di voi si ricorderanno dall'anno scorso, questa cosa non, diciamo, non è vera, Paolo era stato eccessivamente pessimista. Questa particella 24-25 anni dopo l'ipotesi di Pauli verrà scoperta in un esperimento in cui si andava a misurare, diciamo, a rivelare i neutrini emessi da un reattore nucleare da parte di Cohen e Reis, che vinceranno poi il premio Nobel e così via. Ma questo era, diciamo, i più e anche i più grandi consideravano questa il rilevare questo tipo di particella veramente veramente un'impresa terribile. Lo stesso Fermi era molto molto scettico sulla possibilità di fare questo tipo di esperimenti. Bene, finora abbiamo detto che ci sono queste particelle che nascono, muoiono e così via, però dobbiamo cercare di capire come sia possibile che delle particelle cambino natura ad un certo punto, e quindi per esempio un protone diventa un'altra cosa e così via. Diciamo che intorno a quel periodo, quindi intorno agli anni 30, si era ormai chiarita anche dal punto di vista proprio più teorico, fondamentale, come questo tipo di processi potessero avvenire dal punto di vista proprio fisico. C'era una cosa che si chiamava teoria quantistica dei campi, che appunto nasce da un'evoluzione della meccanica quantistica, che descriveva come le particelle, diverse particelle, possano interagire una con l'altra. Quindi, per esempio, perché due elettroni si respingono, hanno una carica elettrica simile e quindi si respingono, oppure perché un protone e un elettrone che hanno carica opposta si attraggono. Perché? Qual è il meccanismo fondamentale? A noi sembra ovvio che le cariche elettriche si attraggano, ma dal punto di vista proprio fondamentale, perché? Bene, questa teoria spiega questo tipo di cose, ma non solo. Spiega anche perché e come una particella possa tramutarsi in altre particelle. Quindi questa, diciamo, dal punto di vista teorico, il paradigma di questo tipo di teoria era quella cosiddetta elettrodinamica quantistica, che spiega nient'altro che come e perché le cariche elettriche si attraggono, si respingono, e altri processi di questo tipo, processi in cui intervengono solo cariche elettriche e fotoni, quindi quanti di radiazione elettromagnetica. Per esempio, un possibile meccanismo è l'emissione da parte di un protone di un fotone. Qui, diciamo, succede qualcosa, il protone riesce, tra virgolette, a creare, diciamo così, un fotone che diventa un'altra particella che se ne va. Quindi se io all'inizio ho un protone, qui viene, si dice in gergo appunto, creato un fotone gamma e questo se ne va. Bene, quello che succede nel nucleo quando un neutrone si tramuta in un protone emettendo un elettrone deve essere spiegato, o dovrebbe essere spiegato, in uno scenario simile. Qui interviene uno dei grandi che tutte le volte dobbiamo menzionare, che è Enrico Fermi. Nel 1933, quindi notate le date, nel 1932 viene scoperto il protone, il neutrone. Nel 1930 Pauli ipotizza l'esistenza del neutrino, e nel 1933 Enrico Fermi tenta, diciamo, di inquadrare quel tipo di processi dentro lo stesso tipo di processi descritti dall'elettrodinamica quantistica. Quindi praticamente, se voi prendiamo uno schedino come questo, lui dice: beh, allora io all'inizio devo avere un neutrone, questo neutrone deve diventare un protone e qui succederà qualcosa, e da qui devono partire l'elettrone e il neutrino, analogamente a come qua parte il fotone. Diciamo, dal punto di vista, questo è descrittivo, dal punto di vista matematico, lui prende lo stesso tipo di trattazione che si usa in questo caso, lo riporta in questo caso, e qui c'è una cosa, appunto, importante. Qui succede questa cosa, quindi un protone crea, tra virgolette, un fotone. E c'è un numero che descrive quanto è probabile che questo succeda, quindi quanto è facile che una carica elettrica possa emettere un fotone. Oppure, lo stesso numero descriverà quant'è la forza che attrae due elettroni o che respinge un protone, scusate, che respinge due elettroni o che attrae un protone o un elettrone. Quindi lo stesso numero sarà poi quello che interviene a descrivere quello che appunto viene chiamato intensità di questa interazione. Bene, per spiegare diciamo la frequenza di cadimento dei nuclei atomici, o per esempio quanto dura la vita di un neutrone da solo, che sono più o meno 12 minuti, Fermi è stato in grado di ricavare, diciamo, quant'è questa intensità di questa forza che interviene a questo punto. Forza che risulta molto molto più debole di quella elettromagnetica, di quella elettrica. Questo è il nodo, questa è, diciamo, la ragione per cui viene chiamata in questo modo. In più, perché tutto ciò, diciamo, sia coerente con la teoria, il neutrino, che è appunto un anno prima Pauli aveva proposto e aveva chiamato neutrone, ma dopo la scoperta del neutrone Fermi ha detto no, lo chiamiamo neutrino, questa è l'origine del nome. Il neutrino risulta essere, diciamo, accoppiato, come si dice, o comunque interagire con tutto il resto del mondo, con le altre particelle, solo attraverso la forza debole, e questa è l'unica particella che finora conosciamo a questa caratteristica. E come vedremo, questo dà luogo a tutta una serie di peculiarità che ha l'interazione debole e non hanno le altre forze.
Sì. Come mai il neutrino è diverso dall'altra parte?
Diciamo che questo in realtà quello che viene messo è un antineutrino, e in questo tipo di diagrammi, che dopo magari vediamo di dire due parole, che sono i diagrammi di Feynman, più o meno, le antiparticelle sono, diciamo, descritte da frecce che vanno dentro, nel senso che sono formalmente, possono essere considerate delle particelle che viaggiano indietro nel tempo. Questa è la ragione. Allora, c'è un'altra aneddoto riguardo a questa teoria. Fermi, appunto, scrive un articolo che manda a Nature, una delle più prestigiose riviste scientifiche. Questo articolo, tra l'altro, è stato scritto a Cortina, mentre lui era faceva una specie di settimana bianca insieme ad altri, a suoi studenti, che poi sono diventati tutti famosi come Segre e così via. Legge loro l'articolo una sera, ma lo manda la Nature, e la Nature dice no, non lo pubblichiamo questo, perché contiene delle speculazioni che sono troppo lontane dalla realtà per essere di interesse alcuno per i lettori. Vabbè, questo purtroppo succede ancora. Dopodiché, allora, Fermi lo manda a due riviste italiane, una si chiamava La Ricerca Italiana, che era la ricerca, era una specie di rivista del CNR, un'altra lo manda una Physica Review, qualcosa del genere, viene pubblicato, e questo è uno dei più grandi risultati ormai ottenuti da Fermi. Questo la dice lunga sulla lungimiranza di queste riviste. Ora, l'interazione debole finora l'abbiamo vista concentrata solo sul decadimento del neutrone. In realtà esistono altri processi che poi col tempo si sono scoperti e che si è visto appunto essere mediati da questa interazione. Per esempio il muone è una particella che sarà scoperta solo negli anni 40, è una particella instabile come il neutrone, vive per un certo periodo di tempo, che sono poche frazioni di secondo, e a sua volta come il neutrone decade in tre particelle, in tre particelle. In questo caso abbiamo un muone di carica positiva, quindi avremo di più un elettrone a carica positiva, cioè un positrone, e due neutrini, e così via. Poi ci sono, diciamo, il come queste particelle si distribuiscono, eccetera, dipende da certe regole che poi col tempo si sono scoperte, e così via. Essenzialmente, diciamo, la forza debole interviene in questo tipo di processi, processi di decadimento di particelle, quindi nel caso del neutrone, il muone, poi è scoperto ioni, mesoni molto più pesanti, e così via. In tutti questi casi in cui abbiamo poi particelle che decadono in particelle stabili, quindi che definitivamente non decadono più, che appunto sono, a quel punto sono i protoni, i neutroni, gli elettroni e i neutrini, interviene la forza B. In realtà questo tipo di visione che ha avuto Fermi si è poi rivelata col tempo corretta entro certi limiti. Perché? Adesso qui vi chiedo solo 2 minuti di attenzione per capire una cosa che poi ci apre un'altra finestra. Io vi ho fatto vedere prima, vi ho detto, abbiamo una carica elettrica che a un certo punto crea un fotone e così via. Se però vogliamo spiegare perché, per esempio, due elettroni che si stanno avvicinando a un certo punto a causa della forza elettrica si repellono l'uno con l'altro, la teoria, sempre l'elettrodinamica quantistica, spiega questo come lo scambio di un fotone che non è vero, che viene chiamato fotone virtuale, da una particella all'altra. Quindi quando due elettroni sono troppo vicini, uno dei due emette un fotone che colpisce, diciamo così, in maniera un po' immaginifica, l'altro elettrone, e di fatto avviene quello che potrebbe succedere. Pensate a due persone su due barche vicine, e supponiamo che una delle due abbia una palla piuttosto pesante in mano e lanci questa palla verso l'altra barca. Bene, il signore che lancia la palla subirà un colpo verso l'indietro, e quello che riceverà la palla dall'altra parte. Quindi diciamo lo scambio di questo fotone uno con l'altro è come uno scambio di una palla. Questo spiega evidentemente la repulsione, ma non l'avvicinamento, quindi è solo un'immagine per cercare di spiegare. Ma questo fotone non è, appunto, non è reale, nel senso che non c'è un'emissione di luce da parte di questo processo. Il fotone è un quanto di luce, un quanto di azione elettromagnetica. Quando voi avete due particelle che si respingono, non c'è emissione di luce. Questo fotone ha solo questo compito di unire per un certo periodo questi due elettroni e così via. Bene, in realtà lo stesso tipo di schema deve essere applicato anche alla forza debole. Quindi non è vero che voi avete il neutrone che diventa protone con queste due particelle attaccate. Quello che si è poi capito col tempo è che anche quando avviene un processo di questo tipo, come qui abbiamo un mediatore, questo viene chiamato mediatore dell'interazione elettromagnetica, anche nel caso della forza dell'interazione debole dobbiamo avere dei mediatori, cioè delle particelle che non vivono realmente, come in questo caso, ma che mediano l'interazione del processo. Quindi il neutrone in realtà diventa un protone emettendo una particella virtuale che viene chiamata W, che ha un segno negativo perché evidentemente la carica elettrica si conserva, quindi qui abbiamo una particella neutra, qui una positiva, di unità negativa, e questa particella, diciamo, dopo un tempo molto molto breve, diventa l'elettrone e il neutrino. Quindi accanto alla forza ai fotoni che mediano la forza elettromagnetica, devono esistere dei mediatori della forza dell'interazione debole. Mediatori che sono più di uno, proprio perché, appunto, mentre qui abbiamo un fotone che non ha carica elettrica, qui abbiamo vari processi nel quale questo W può essere negativo oppure deve essere positivo per conservare la carica, quindi ne abbiamo almeno due, mentre in realtà ci sono altri processi in cui viene anche scambiata una particella neutra. Per esempio, voi potete avere un caso in cui un neutrino viaggia, si avvicina ad un elettrone, e tra i due c'è uno scambio di energia. Per esempio abbiamo un elettrone fermo, un neutrino molto molto energetico. Dopo questo loro avvicinamento, l'elettrone ha acquistato energia, viene magari espulso da un atomo, e invece il neutrino ha trasferito un po' della sua energia all'elettrone. Questo tipo di interazione evidentemente non è mediato da una particella carica, perché le cariche qui rimangono quello che sono. Questa particella viene chiamata Z0. Questi sono i tre mediatori dell'interazione debole, quindi particelle
virtuali che vengono scambiate e attraverso cui avvengono le interazioni. Qui vedete, questo di fatto si comporta esattamente come il fotone che abbiamo visto prima, cioè è solo una particella che viene scambiata perché l'energia e la quantità di moto tra le due particelle possono essere diciamo veicolate da una parte all'altra. Okay? Quindi abbiamo questo. Però abbiamo anche dei processi nei quali queste particelle svolgono un altro ruolo. Per esempio, un'altra delle reazioni che avvengono in elettrodinamica quantistica è il fatto che poi avete un elettrone, una sua antiparticella, cioè un positrone, e queste due particelle, come sapete benissimo, si annichilano, cioè scompaiono. Ma non è che scompaiono lasciando niente, scompaiono diventando un fotone. Okay? Ci sono processi nei quali questo diventano due fotoni e tutto finisce. Ma se in un certo processo il fotone è, ce n'è solo uno, tra virgolette, di nuovo virtuale, a sua volta poi questo fotone si trasformerà per esempio in un muone positivo o un muone negativo. Ma questo può essere mediato sia dal gamma, questo processo, da un fotone, che da una particella Z0, che si comporta diciamo come un fotone, vedremo, con una certa massa però, mentre il fotone non ha una massa, questo ha una certa massa. Quindi lo scambio di Z0 può avvenire perché due particelle scambiano energia, oppure in processi in cui si annichilano le particelle e se ne creano delle altre. Ogni tanto questo processo avviene così, ogni tanto cos'ha. Così avviene molto più spesso che cos'ha, perché questa interazione, come abbiamo detto prima, è molto più forte di questa, che vuol dire che la probabilità che qui si crea una Z0 o qui si crea un gamma, questa è molto più piccola di questa. Questo è di nuovo legato al fatto che l'interazione è molto molto debole. Ora, appunto, ma perché debole? Qual è il motivo per cui c'è questa debolezza rispetto all'interazione elettromagnetica? Il motivo può essere, diciamo, ricondotto al fatto che, come accennavo un attimo fa, il fotone non ha massa, mentre la particella Z0, come vedremo, ha una massa anche molto molto grande. Cosa succede? Vi ho detto che questa particella è virtuale, ma cosa significa particella virtuale? Bene, in base ai principi della meccanica quantistica voi potete avere una violazione della conservazione dell'energia se questa violazione dura meno di un certo tempo, cioè ad un certo istante possono per esempio crearsi delle particelle, quindi dal nulla diciamo. Se queste particelle scompaiono, quindi si riannichilano entro un certo tempo sufficientemente breve, voi non potete misurare questa violazione della conservazione dell'energia e questi processi possono avvenire e di fatto avvengono. Di fatto questo tipo di processi è uno di questi processi, cioè questa particella che viene creata ha una certa massa. In questo punto c'è una violazione perché la particella che viene creata con una certa massa in base all'equazione di Einstein mc². Ma questo processo può avvenire solo se la durata della vita di questa particella è meno di questo delta t. Va bene? Nel caso del fotone la massa non c'è, quindi il raggio di azione di questa forza, questo fotone, può viaggiare lontanissimo, quindi può interagire con un elettrone che magari è molto lontano e quindi può arrivarci. Questa particella invece deve vivere pochissimo, quindi può interagire solo se l'elettrone e il neutrino sono molto 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 vicini. Questo è il motivo per cui appunto le particelle devono essere molto vicine per poter interagire con l'interazione debole, e questo crea la debolezza di fatto di questa forza. Per esempio, la Z0 ha una massa che è 100 volte quella del protone, sono circa 100 GeV. Quindi è una massa molto molto grande e quel tempo diventa molto piccolo, questo rende conto della cosa. Ma
così io
sì.
Mi si confondono le idee, ma se è una particella virtuale, perché ha massa?
Perché, adesso ve lo dico. Come il fotone può essere virtuale, ma può anche essere reale, vero? Esistere, può colpire i nostri occhi e quindi vediamo le cose, anche queste particelle, se noi diamo sufficientemente energia durante uno scontro di qualche altra particella, può essere creata ed esistere. Per esempio, se voi fate collidere due protoni, entrambi con un'energia molto molto grande, più di 100 GeV, come abbiamo detto, si possono creare particelle, tra cui anche la Z0, il V-, V+, che anche loro hanno massa così grande e così grande. E questo è quello che ha fruttato il premio Nobel a Carlo Rubbia. Nel super proto sincrotron, un acceleratore del CERN, che all'epoca appunto era uno dei più potenti, sono stati accelerati protoni ad energia molto grandi, fatti collidere. Questo è, diciamo, parte del rivelatore, dove i protoni venivano fatti scontrare e quindi producevano tutte queste particelle. Come nel lago di un pagliaio ogni tanto si creava una di queste Z0 o in più o in meno, che venivano riconosciute in base poi a certi processi che succedevano nel rivelatore, e questo ha fatto sì che queste particelle venissero scoperte. Questa particella ha una massa, e quindi quando interviene come particella virtuale, lei ha quella massa lì, non ne ha un'altra, quindi sono particelle con una massa. Il perché abbiano massa mentre il fotone non ce l'ha era un altro, diciamo, dei misteri, risolto teoricamente con la predizione dell'esistenza del bosone di Higgs, che poi è stato scoperto, come sapete, pochi anni fa. Quindi il problema del bosone di Higgs era nato proprio qua. Perché il fotone ha una massa mentre i portatori dell'alterazione debole, perché dovrebbero averla la massa? Ce l'hanno? Bene, ce l'hanno perché per processi complicatissimi legati comunque all'esistenza di questo campo di Higgs che finalmente è stato scoperto, hanno la loro massa. Va bene? Quindi l'inventario delle particelle che può fare è, vabbè, adesso non guardate queste due colonne. Allora abbiamo il neutrino e l'elettrone. Allora, il neutrino che si è inventato Pauli per spiegare la non conservazione delle energie, cioè l'elettrone, e poi questi due quark, che poi vedremo meglio la prossima volta, che compongono in mix diversi o il neutrone o il protone. Questa che si chiama famiglia è poi riprodotta in altre tre coppie, anche qui non abbiamo ben chiaro perché. Quindi l'elettrone ha dei fratelli che si chiamano muone e tau, e quindi abbiamo dei neutrini muone e tau, e poi dei quark e così via. Ora, queste sono le particelle che compongono la materia. Questa materia interagisce, e i mediatori che mediano le forze tra queste particelle sono il fotone, che media la forza elettromagnetica, la Z e la V, che mediano, come abbiamo visto adesso, la forza interazione debole, e poi la prossima volta vedremo l'interazione forte, che è quella responsabile dell'impacchettamento dei protoni nel nucleo, che è mediata da questi gluoni. E poi abbiamo il bosone di Higgs, che spiega perché queste hanno la massa. Okay?
Solo Z e V.
Sì. Ora, in astrofisica, dove è importante l'interazione debole? Uno dei processi molto importanti che mediati dalla forza debole è l'inizio della catena di reazioni che portano alla fusione dei quattro protoni a formare un nucleo di elio, reazione che mantiene in caldo il nostro Sole. La prima reazione in cui due protoni escono come un atomo di deuterio è un'interazione debole, e infatti vedete qui l'emissione di un elettrone e di un neutrino. E questa è una delle reazioni che produce i neutrini solari, di cui avevamo già parlato l'anno scorso, e così via. Questa reazione, proprio perché è mediata dall'interazione debole, è molto lenta, cioè è molto improbabile che due protoni vicini si fondano a formare un nucleo di deuterio, proprio perché l'interazione è debole. Questo fa sì che le reazioni siano lente, e questo fa sì che il Sole prolunghi la propria attività su diversi miliardi di anni. Se queste reazioni fossero rapide tanto quanto permesse dall'interazione forte e così via, il combustibile solare sarebbe esaurito più rapidamente, perché le reazioni avverrebbero a un ritmo molto più grande. Quindi la debolezza dell'interazione forte, insomma, ha comunque un'utilità, diciamo così. Adesso vediamo una parte che io trovo molto più divertente, legata sempre alla forza debole e a delle caratteristiche che ha solo la forza interazione debole, legate soprattutto alla l'esistenza di questo benedetto neutrino che interagisce solo attraverso l'interazione debole. Allora, le particelle elementari sono caratterizzate da una sorta di rotazione, se vogliamo chiamare così, quindi sono delle piccole trottole, no? In un certo senso. Quindi noi possiamo immaginare un elettrone come una particella che ruota su se stessa e ruotando su se stessa gli viene associata una quantità che in fisica si chiama momento angolare e per le particelle è una quantità che si chiama spin, che ha, possiamo immaginare, come una freccia, okay, la cui direzione è data dalla direzione di avanzamento, per esempio, di una vite che ruoti in questo verso, ok? Quindi se noi facciamo ruotare col cacciavite in senso orario, la vite va dentro e quindi diciamo che lo spin ha questa direzione, va bene? Bene, quindi questa è appunto così. Noi possiamo anche immaginare che questo elettrone si stia muovendo, ok? E quindi che ci sia un allineamento o un controallineamento tra questa freccetta che indica questo spin e la sua velocità, la velocità dell'elettrone. E se questa freccettina, quindi se lui ruota in un modo tale per cui la vite va verso la direzione della velocità che ha questo elettrone, lo chiamiamo destrorso. Mentre se lui ruota così, quindi la vite va all'indietro e la sua velocità è così, lo chiamiamo sinistrorso, okay? Perché è come ruota una mano sinistra e una mano destra, insomma, queste regole complicate. Vabbè. Ora, una delle cose che i fisici da sempre si immaginavano è che se voi prendete uno specchio, tutti i fenomeni fisici che osservate nel mondo al di qua dello specchio e al di là dello specchio siano legati dalle stesse leggi fisiche. Questo è un modo che in un modo più complicato si dice che c'è una simmetria in parità delle leggi fisiche. Quindi supponete di avere un esperimento che voi compite qua davanti al vostro specchio, i risultati di questo esperimento devono essere gli stessi che un fisico che vive al di là dello specchio compie, ok? Qui appunto le cose si ribaltano e così. In effetti l'elettromagnetismo e gravità soddisfano queste simmetrie, cioè le leggi fisiche che governano i fenomeni elettromagnetici e gravitazionali nel mondo al di là dello specchio sono uguali a quelle del mondo reale. E questa è una cosa che pacifica, voglio dire, non è sorprendente. Bene, negli anni 50 cominciarono a esserci evidenze strane di particelle che cominciavano a funzionare i primi acceleratori di particelle, si creavano delle particelle nuove che i fisici non avevano mai studiato prima e così via. E c'erano delle particelle che si comportavano in modi anomali, decadevano in maniera che non si capiva e così via. E due fisici che lavoravano negli Stati Uniti, di origine cinese, Li e Yang, a un certo punto uscirono con una possibile spiegazione di questi comportamenti anomali, dicendo che potrebbe essere possibile che la forza, l'interazione debole, in un certo senso non soddisfa questa richiesta del fatto che il mondo allo specchio funziona come il mondo reale. Immediatamente un'altra cinese, che lavorava sempre negli Stati Uniti, provò a fare uno degli esperimenti che in modo ideale si erano inventati questi due teorici, e in effetti scoprì che questo non è vero. Cerchiamo di capire cosa è successo. Allora, idealmente Li e Yang avevano proposto una possibile evidenza di questa violazione di questa simmetria di parità, che è la seguente. Abbiamo detto che c'è questo spin che caratterizza le particelle elementari, ma caratterizza anche i nuclei, quindi voi avete tante particelle come protoni, elettroni impacchettati, ma anche questo nucleo avrà un suo spin. Bene. Se voi prendete un nucleo, in questo caso si è preso del cobalto, mi pare, che ruota in un certo senso, supponete che ruota in questo modo, allo specchio che cosa succederà? Abbiamo detto che lo spin è orientato secondo la direzione in cui una vite che è girata in questo modo avanza. Bene, voi nel mondo reale avete questo. Nel mondo specchiato osserverete che se voi avete questo che gira così, viene girata al contrario, quindi la freccia va in basso. Bene? Ora voi, questo nucleo è radioattivo e decade emettendo elettroni. Va bene? Questi elettroni possono essere emessi in qualunque direzione e nello specchio verranno visti avanzare con la stessa direzione. Nello specchio, se questo decade così, anche questo elettrone ha la stessa velocità. Però, in un caso, supponete che gli elettroni decadano sempre in questa direzione, vengano visti essere espulsi dal nucleo sempre in questa direzione. In questo caso i fisici diranno, bene, l'elettrone viene espulso lungo la direzione dello spin del nucleo. Il fisico che lavora qui dirà, l'elettrone viene espulso nella direzione opposta a quella dello spin. In realtà se gli elettroni venissero invece espulsi in maniera isotropa, quindi non ci fosse una direzione privilegiata, questo problema non ci sarebbe. Bene. La signora V praticamente ha congelato a una temperatura vicinissima allo zero assoluto un certo numero di atomi e di nuclei di cobalto 60, ha applicato un campo magnetico molto grande, di fatto ha fatto una risonanza magnetica, quello che succede quando facciamo risonanze magnetiche, gli spin degli atomi di cobalto, dei nuclei di cobalto, sono stati orientati tutti in una direzione, questo è quello che succede durante una risonanza magnetica, e poi è andata a misurare a seconda dell'angolo rispetto alla direzione di questo spin, quindi del campo magnetico, quanti elettroni emettevano questi nuclei, e si è accorta che la maggior parte degli elettroni venivano emessi in una direzione privilegiata. Quindi quello che succede è esattamente questo: nello specchio io non vedo quello che succede nella realtà, cioè il fisico qui dirà questo che vuol dire, il fisico qui dirà legge fisica è gli elettroni vengono emessi nella direzione dello spin, il fisico qui dirà legge fisica è gli elettroni vengono emessi in direzione opposta. Questa è una rottura completa della invarianza di parità, proprio perché la stessa, diciamo, una certa legge fisica non è espressa allo stesso modo nei due mondi. Bene? Quando si è andati poi a cercare di capire la ragione ultima di questo, si è scoperto che di fatto il responsabile è il neutrino. Il neutrino, allora, mentre gli elettroni, i protoni e tutto il resto possono essere sia destrossi che sinistrossi, il neutrino in natura è solo, quelli che sono i neutrini che sono in natura sono solo sinistrossi, cioè ruotano in questo modo rispetto alla loro velocità. In realtà, diciamo, è sbagliato dire che tutti i neutrini sono sinistrossi. Quello che possiamo dire è che l'interazione debole agisce solo sui neutrini sinistrossi, quindi i neutrini che vengono emessi e vengono rivelati da noi o emessi dai nuclei e così via, siccome sia l'emissione che l'interazione o per la rivelazione coinvolge l'interazione debole, noi possiamo essere sensibili solo a neutrini sinistrossi. Potrebbero esistere nell'universo dei neutrini destrossi, ma siccome questi non interagiscono per interazione debole, noi non possiamo vederli. Questi sarebbero i cosiddetti neutrini sterili che qualcuno propone che esistano. Quindi sarebbero particelle che non interagiscono proprio. Okay? Quindi per qualche strano motivo, solo neutrini che hanno un particolare ruota, in un particolare modo, diciamo così, possono interagire con l'interazione debole. Questo viene detto in modo un po' aulico, dicendo che l'interazione debole è chirale, cioè non rispetta la simmetria con lo specchio. Okay? Ora, questo gettò nello sconforto molti fisici e così via, che diciamo si parzialmente si consolarono notando che se la simmetria P, quindi lo specchio, è rotto, l'accoppiamento di due simmetrie, che adesso vedremo, che è la C e la P, però rimane soddisfatta. Che cos'è la simmetria C che abbiamo appena detto? Ma è nient'altro quella che fa corrispondere ad ogni particella la corrispondente antiparticella. Quindi nel caso delle particelle cariche vuol dire sostituire la carica elettrica, almeno diventa più, e quindi l'elettrone lo chiamiamo positrone, il protone lo chiamiamo antiprotone, il neutrino lo chiamiamo antineutrino, qui però se, diciamo, la carica è la stessa perché è neutro, okay? Però lo chiamiamo antineutrino. Bene, se fate così, cosa succede? Guardate, questo grafico sembra complicato ma non lo è. Prendete un neutrino, abbiamo detto che i neutrini in natura sono sinistrosi, vuol dire che la direzione dello spin e la direzione della velocità sono opposte, va bene? Adesso immaginate di applicare la parità, cioè di fare lo specchio, di vedere come succede al mondo dello specchio. Avete un neutrino che va nella stessa direzione, ma questo abbiamo detto non esiste, non c'è, va bene? Adesso però sostituite, fate la C, cioè sostituite il neutrino con l'antineutrino. Bene, l'antineutrino è destrorso, questo va bene, quindi se io passo da qui a qui facendo la P e la C, questo va bene. Ovviamente se faccio la C ho un antineutrino sinistrorso che non esiste, faccio la P, ottengo un antineutrino destrorso che esiste. Quindi la simmetria C più P, la P è rotta, ma la C più P no. Quindi l'antimateria, un mondo di antimateria allo specchio, si comporta esattamente come il mondo di materia reale. Va bene? C'è una... ho trovato una... cosa grafica che è molto bella. Questo è uno dei tanti, delle tante illustrazioni di essere molto molto interessante. Vedete, avete degli uccelli bianchi che vanno in questa direzione e degli uccelli neri che vanno in quest'altra. Adesso supponete di fare la seguente cosa: facciamo una P e quindi ribaltiamo e andiamo nello specchio. Questo è quello che vedreste vedendo allo specchio quello, ok? Quindi gli uccelli bianchi adesso vanno a destra, gli uccelli neri vanno a sinistra. Adesso facciamo una C, cambiamo colore. Cosa succede? La C, abbiamo detto, associamo particella ad antiparticella. Beh, qui il bianco diventa nero, il nero diventa bianco. Vedete che, purtroppo non è uguale perché ho dovuto cambiare il colore, vedete che a questo punto abbiamo gli uccelli bianchi di nuovo che si vanno di qua e questi di qua. Quindi la P non è conservata, perché questo non è uguale a quello, in questo mondo gli uccelli vanno a destra, gli uccelli bianchi vanno a destra e quello lì vanno a sinistra, ma P più C è conservata. Questo è, diciamo, quello che succede anche nella natura con l'interazione debole. P più C, quindi specchio più bianco e nero, è esattamente la stessa cosa. Sì?
Questo solo per i neutrini?
No, questo per tutti tutti i processi fisici che coinvolgono l'interazione debole, la cui ragione ultima è il fatto che il neutrino è solo sinistrosse e l'antineutrino è destrosse. Okay. Cioè tutte le, diciamo, la non conservazione di P di tutti i processi in ultima analisi può essere fatta, diciamo, dovuta a questo problema col neutrino. Okay. Bene, tutti felici, ma è così? No, nel 64 questi due signori scoprono che una certa particolare particella, mesone K, evidenzia una debole violazione di CP, cioè fa qualcosa che adesso vedremo perché, ma viola CP. Adesso al giorno d'oggi c'è un altro mesone ancora più interessante, dove questa violazione è un po' più grande, è chiamato mesone P, e di nuovo, ora qui c'è da notare che mentre nel caso della violazione della parità tutti i processi che coinvolgono l'interazione debole la violano al 100%, in questo caso è un fenomeno molto raro, cioè solo questo sistema di K o B lo fa, e lo fa in una misura che non è così eclatante come nel caso della violazione della parità. Quindi la violazione di CP c'è, ma non così eclatante. Quindi in un certo senso la creazione di CP ci dice che non solo la natura distingue la natura attraverso un'interazione debole, distingue tra il mondo nello specchio e il mondo fuori dallo specchio, ma distingue anche tra materia e antimateria in qualche modo. E questo sembra essere uno delle possibilità per spiegare il perché l'universo sia fatto solo da materia. Se ci fosse un'assoluta parità tra materia e antimateria, e sappiamo che all'inizio delle prime fasi del Big Bang materia e antimateria erano, diciamo, componevano in parti uguali l'universo, materia e antimateria si sarebbero completamente annichilate, ci sarebbe il nulla, appunto ci sarebbero fotoni e qualcosa di poco di più. Il fatto che sia rimasta della materia in ultima analisi sembra essere dovuto proprio a questa piccola violazione di CP, quindi forse dal punto di vista estetico è brutto che succeda questa violazione di CP, però rende conto del fatto che noi siamo qua. E c'è un'altra cosa ancora, secondo me, più forte, più interessante. Ora, la violazione di CP implica che necessariamente, diciamo, la violazione di CP sembra una cosa un po' astratta, no? Faccio questa cosa, lo specchio e così via. Però questo significa che devono esserci processi fisici che violano, diciamo così, la direzione del tempo. Questo è vero se, come sembra essere vero, la combinazione di parità, quindi mondo allo specchio, C, particelle e cambio particelle e antiparticelle, e T, cioè freccia del tempo in un senso e poi nell'altro, questa deve essere una simmetria della natura assolutamente valida al 100%. Questo se, però, vale la teoria della relatività e altri. Questo è il cosiddetto teorema CPT, sempre dimostrato da Pauli. Quindi se queste tre simmetrie, se valgono cose molto generali di fisica, la combinazione CPT deve essere assolutamente certa. Quindi se viene violato CP, ma CPT deve essere inviolato, deve essere violato anche T. In che modo? Beh, questo è l'esempio, penso che sia abbastanza chiaro. Supponete di avere una particella rossa, chiamiamola rossa, che può tramutarsi in un'altra particella che chiamiamo blu. E a sua volta questa blu può tramutarsi in una particella che chiamiamo rossa. Queste particelle esistono davvero, sono quei sistemi di particelle K, B che vi ho detto. Questo è, diciamo, dal punto di vista, gli esperimenti vanno a vedere questo di cose in realtà. Ora, supponete che la rossa diventi la blu dopo un certo tempo, quindi faccia una certa strada. La blu diventi rossa dopo un altro tempo, più piccolo. E supponete a questo punto di dire, vabbè, io faccio un film, vedo cosa succede e vedo che succede questa cosa. Adesso ho registrato il mio film, metto il mio CD o una videocassetta un po' di anni fa nel mio registratore e lo faccio tornare indietro. Che cosa vedo? Beh, in questo mondo all'indietro io vedo una particella rossa che diventa una particella B in un tempo breve e una particella B che diventa una particella rossa in un tempo lungo. Quindi nel mondo reale e nel mondo che va al contrario, i fenomeni fisici non sono uguali. Qui il tempo che deve passare da una rossa per diventare blu è lungo e qui invece è breve. Qui è breve il passaggio da blu a rossa e qui è lungo. Questo è di fatto quello che si osserva in questo tipo di sistemi. Viene detto via la violazione di CP, però è più interessante se uno la pensa come violazione di CP.
Ed è per questo che non si può viaggiare nel tempo.
Ora,
all'indietro.
Ora, le frecce del tempo sono tante e così via. C'è quella dell'entropia che ha una direzione. Questa è un'altra freccia del tempo. E le relazioni tra queste non sono chiarissime, nessuno le sa. Cioè, anche il cosiddetto modello standard delle particelle elementari, che è la teoria che spiega, include questo tipo di fenomeni, ma attraverso, dei trucchi matematici che però non si capisce ancora appieno perché, che cosa vogliono dire dal punto di vista fisico. Da quello che vi ho detto capirete che il neutrino è un po' la stella di Rosetta di tutti questi problemi. e il fatto che i neutrini abbiano una piccola massa oppure no, eccetera, eccetera, che ci siano altri tipi di neutrini, che esistano questi neutrini sterili, è tutta materia di studio del giorno d'oggi e si spera che getti qualche così, un po' di luce su tutto questo. Infatti vi lasciavo proprio con questo, il futuro non lo sappiamo, quindi non vi ho scritto niente. Esistono nel mondo ormai vari esperimenti, per esempio questi mesoni B, ci sono queste B factory che sono, diciamo, acceleratori in cui vengono prodotte tante di queste particelle B per capire bene, per studiare bene cosa succede. I neutrini, tutti quegli esperimenti sui neutrini che di cui si è sentite parlare e così via, diciamo, in maniera più o meno grossa hanno uno di questi, cioè hanno questo tipo di fenomeni tra gli obiettivi, insomma capire questi fenomeni tra gli obiettivi. Quindi questa violazione di CP è vista come una porta in una fisica che non conosciamo ancora, che non conosciamo ancora bene. Mentre tutto il resto è più o meno a posto, no? con la scoperta del bosone di Higgs, di fatto tutto è inquadrato in uno schema che si capisce. Questa cosa dell'interazione debole, che è l'unica appunto che come vedremo la volta prossima, non voglio anticipare, ma anche la forza di interazione forte, quella che lega i protoni nel nucleo, diciamo dal punto di vista teorico potrebbe mostrare violazioni di CP. Non lo fa, e questo è un altro mistero. Diciamo, è un mistero perché lo faccia la forza di interazione debole, ma se lo fa l'interazione debole dovrebbe poterlo fare anche l'interazione forte, cosa che non si vede invece fare. E questo, per esempio, la prossima volta vi racconto meglio, ha dato così, alcuni hanno proposto l'esistenza di nuove particelle, si chiamano assioni, che spiegano il perché questo non avviene nella forza forte e così via. Però diciamo che questa violazione di CP è un po' un punto dove una crepa che forse possiamo agire per cercare di espandere un pochino quello che è lo schema che attualmente abbiamo.
Posso?
Va bene, domanda.
La particella di Majorana ha a che fare in tutto questo quadro?
Il neutrino potrebbe essere una particella di Majorana. Allora, cosa sono? Le particelle di materia, chiamiamole così, quindi l'elettrone e i quark, detto, quindi torniamo lassù, e torniamo qua, le particelle che compongono la materia, adesso non parliamo dei neutrini, ma l'elettrone e i due quark sono descritti, dal loro comportamento è descritto da un'equazione, l'equazione di Dirac, che Dirac scrisse negli anni 20, è l'equazione che descrive il comportamento di particelle elementari, che quindi seguono le regole della meccanica quantistica e che hanno spin. Queste particelle hanno spin, mentre queste qua, scusate, spin semi-intero, queste sono particelle intere, così, vabbè. Il neutrino invece non si sa se segue questa equazione o un'altra equazione che scrisse Majorana diversi anni dopo. Queste hanno massa e quindi sicuramente devono funzionare con Dirac. Questo forse non ce l'ha, o forse sì, e questo è uno dei problemi. Sì, le particelle di Majorana sono finora l'unica particella di Majorana che conosciamo, le possibili potenziali, chiamiamole, particelle di Majorana sono queste qua, anche se esistono altre particelle non scoperte che potrebbero essere.
Scusi,
lei
ha parlato di spin legato a una rotazione, ma mi risulta che in realtà non ruotano, o almeno non si sa se ruotano.
Velocemente sono allora, tutti forni, quindi non
allora,
posso.
Come si fa a parlare di spin destrorso?
Sì, diciamo che quello che interessa quando si vuole dire che c'è questa rotazione è che c'è un momento angolare. Il momento angolare è una quantità. Di solito sì, queste particelle, le particelle elementari hanno un momento angolare intrinseco, anche se non ruotano, quindi hanno un loro momento angolare, punto. O meglio, tutto quello che osserviamo funziona come se loro avessero un momento angolare dato, dal tipo di particella, anche se però verosimilmente non hanno una struttura, sicuramente l'elettrone non ha una struttura interna, non è una palla che ruota, quindi, però hanno un momento angolare intrinseco, come se, quindi appunto questa è solo un'immagine della cosa che ruota, però è come se.
E un'altra domanda era relativa alle particelle virtuali. Particelle virtuali esistono o no?
Che entriamo nella filosofia. Allora, diciamo che il nome virtuale deriva soprattutto dal fatto che diciamo che qui, allora, per esempio, un fotone ha o dovrebbe avere una ben precisa relazione tra la sua energia e la sua quantità di moto, data da relazione di Einstein, così. Durante questo tragitto non vale questa regola, è come se l'elettrone avesse una massa, scusate, è come se il fotone, che non ha massa, avesse una massa. Quindi non è un fotone come noi lo conosciamo, viola delle regole, tra virgolette. Ora, esiste o non esistere, diciamo che poi questi grafici di Feynman sono molto belli, dicono tante cose, ma secondo me sono fuorvianti quando uno si pone questo tipo di problemi, nel senso che queste sono solo una visualizzazione di un'espressione matematica lunga così, in cui a un certo punto, a metà, compare una cosa, una quantità che descrive qualcosa che noi chiamiamo fotone, ecco. Quindi il fatto che qui esista qualcosa che ondeggia, non lo so, e nessuno lo sa. Ecco. Però, diciamo, questa espressione matematica che qui sta in mezzo così, in altre situazioni lo provvediamo, si chiama fotone ed è reale. Ecco. Però lì, insomma, se uno guarda appunto la teoria, non può dire questa cosa c'è, non c'è, ecco, esiste, non esiste. Quindi, come tante delle cose che ha fatto Feynman, sono utili, belle, ma fuorvianti quando uno vuole, se le immagina troppo, troppo reali. Ecco, non so come dire.
Io volevo dire se il cambiamento che abbiamo iniziato, il passaggio da Ovaldo a 1960, è una cosa che avviene normalmente, continuamente, o solo sollecitazioni?
No, nuclei di un certo tipo, verosimilmente nuclei che hanno troppi neutroni, chiamiamo così, rispetto a, diciamo, un nucleo stabile, per essere stabile deve avere un numero pari di neutroni e protoni. Quando ha troppi protoni rispetto, o viceversa, tende a ristabilire l'equilibrio. Tutti i nuclei di cobalto 60 che ci sono sulla Terra, in un certo tempo, che dipende dalle millilitri, dal tempo del cadimento, decadono. Quindi ma lo stesso pavimento che abbiamo qua avrà assolutamente
niente. In una stella di neutroni, l'interazione debole dovrebbe essere estremamente evidente.
È evidente nel momento in cui i protoni ciucciano l'elettrone e diventa neutrone, però quando diventa tutto l'insieme è descritto dalla forza forte, nel senso che ho particelle che sono neutroni, qualche protone e così via, però le interazioni tra i neutroni sono mediate dalla interazione forte.
Quindi non c'è emissione di elettroni.
Diciamo, durante la formazione, la trasformazione di tanti protoni in elettroni, ci sarà l'emissione di neutrini e così via. Però quando viene raggiunto lo stato stabile, quello è come un enorme nucleo, possiamo vederlo così, un enorme nucleo in cui appunto le interazioni tra le particelle sono mediate dalla interazione forte.
Però aumenta il campo magnetico.
Ah sì sì, cioè
la velocità dovrebbe aumentare, cioè diminuisce. Una pulsa.
La velocità diminuisce col tempo perché la velocità di radiazione, l'energia di rotazione viene rilasciata, diciamo, sotto forma di onde elettromagnetiche, quindi perde georotazionale a spese della missione di quelle elettromagnetiche, quello che fa. Sì, sì. Ma
quindi
la
Terra
è spero che sia stato chiaro, è un argomento ovviamente molto complicato.